Grazie Lorenzo Libera, grazie di averci ricordato una cosa che è fondamentale nel turismo, soprattutto un turismo di piccole terre come la nostra, il Trentino. Ci vuole sempre una narrazione, è la narrazione che incanta e che fa venire qui la gente, non solo montagne ma anche i prodotti. Allora, Matteo Mattei, enologo, direttore viticoltori in Avio. Mi hanno detto che lei ci parla della scoperta dell'archeovite. Mi hanno detto giusto? Ti chiamo Tiziano, se mi
no, a proposito, buonasera intanto, a proposito di storie, io ho sempre sentito raccontare queste storie, anche di queste viti che si trovano nel bosco, dai miei collaboratori, dai miei soci. Per cui c'è sempre stato questo, alcuni in particolare, perché per esempio Giorgio Rudari, ma anche altri, sono proprio chi le ha portate avanti anche queste cose, perché sai, nel bosco la motosega veloce, ma si va, batti fuori tu che tanto, orco, camme, sta sulle balle. Invece queste persone le hanno custodite per, solamente per coscienza, cioè non è che... Per cui, o perché anche loro a sua volta le hanno sentite raccontare dai loro papà, dai loro nonni. Per cui diciamo che Avio è un territorio che a livello agricolo non ha niente da... è un vero territorio agricolo di prim'ordine. Prima la sentivo dire Trentino meridionale, no?
No, ecco.
Questo è Trentino, questo è, ma non per essere scorretto o verso i miei amici veneti, ecco. Però i nostri territori della Val d'Adige, chiamano, o della Terra di Forti, sono veramente territori che ora devono veramente dire la sua, cioè, perché siamo sempre stati un po', no, orco can qui della Bassa Valgarina, e ostia qui di quattro terroni, ecco, per cui questi nomignoli qua diciamo che li mettiamo nel cassettino e non li tiriamo più fuori. Ritornando alle storie, le storie sono veramente tante belle. Con Giorgio ho passato qualche ora in giro per i boschi e veramente la passione, l'amore che ha dato a queste piante fa sì che oggi siamo qua a raccontare di questo. Per cui non dico che sia una casualità, ma che manca poco, insomma, per cui i custodi, i nostri soci, i nostri contadini, i nostri agricoltori hanno custodito queste vigne che sono bellissime, che sono stranissime, che però producono anche un'uva piccola che dopo i tecnici che le seguiranno e le studieranno, speriamo che ci dicano anche un po' da dove vengono, da cosa nascono, cosa hanno dato, ma l'importante ora è proprio la custodia, col sindaco, con la confraternita, con FEME, tutto quanto. Noi abbiamo dei custodi sui territori, ma probabilmente non è abbastanza, cioè bisogna investire un po' di risorse che sono piccolissime. Viticoltori in Avio su queste cose, penso, perché abbiamo, le decisioni si prenderanno, ma non siamo restii a investire. L'importante è che questi viti riusciamo noi a portarli avanti in modo che le generazioni future possano un giorno raccontare quello che gli altri hanno portato fino adesso. Ecco, questo è un po' il tema. Grazie.
Allora, io mi devo far perdonare Matteo Mattei per la definizione e chiedo cittadinanza al sindaco di Avio, così magari va bene. Però è bellissimo il concetto, no? Il concetto di custodi nel rispetto della memoria, no? Perché spesso la storia viene un po' accantonata, no? Sciascia era uno che diceva: il nostro è un paese che non ha memoria, per questo io ricordo. Dovremmo farlo tutti, senza essere nostalgici, no? Cioè senza essere troppo sulla memoria, perché poi bisogna pensare anche al futuro. Franco Franchini, confraternita della vite e del vino, si occupa della cultura vitivinicola in relazione con il territorio. Racconta l'avventura e anche l'importanza dell'investimento che la confraternita sta facendo sulla, su questa nostra vite selvaggia.
Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito. Io mi trovo qua a rappresentare la Confraternita della Vite e del Vino di Trento e il porto i saluti del Gran Maestro Enzo Merz, che è impossibilitato a partecipare in quanto impegnato in altra sede, in quella della Piana Rotaliana per il Settembre Rotaliano. E non sto qua a dilungarmi su quelle che sono le funzioni, le caratteristiche principali della Confraternita, perché penso che tutti, vedo qua anche dei confratelli, e penso che... ma entro subito nell'argomento. Noi come confraternita normalmente facciamo degli incontri, dei simposi annuali. Quest'anno abbiamo fatto un incontro in Vallagarina. Qua in Vallagarina ci siamo intrattenuti in due aziende agricole e una del signor Tomasi, era Cadalora, e lì è stato presentato il discorso relativo al ritrovamento di questo sito storico, io chiamo, definito nella Valle dei Mulini, nella quale abbiamo rilevato delle viti selvatiche molto molto interessanti, che vorrei dire sono uniche a livello nazionale, non se ne trovano altre, se ne trovano dislocate in altre regioni ma con caratteristiche prettamente diverse. Allora questo è un argomento che la confraternita è stato subito a cuore, perché noi siamo, diciamo, nati nel 58, l'anno prossimo compiamo 60 anni, io ho 20 anni che sono dentro, ma è un organismo che ci tiene molto alla cultura, ci tiene molto alle nostre origini e ci tiene molto all'identità territoriale, perché l'identità territoriale è una cosa che non, nessuno può defraudarsi, nessuno può togliersi, è il nostro patrimonio, è il nostro sangue interno, è la nostra identità, e questi vitigni autoctoni sono l'espressione della nostra terra, sono il sangue di questa terra. Io sono, adesso scusate, mi lascio prendere anche l'emozione, ho vissuto un'esperienza per 40 anni nel settore vitivinicolo, ho diretto una cantina sociale qua vicino fino all'altro ieri e mi sento per questo anche onorato di essere qua. E io sono nativo di questa zona, ho calcato i miei primi passi in questa zona, ho campagna anch'io, per cui mi sento proprio coinvolto in questo progetto. Progetto molto molto interessante che noi abbiamo affidato adesso alla FEM. Come confraternita disponiamo di una, per fortuna, congrua disponibilità finanziaria, perché c'è bisogno anche di finanza, non solo di parole, in questi contesti, e noi siamo molto molto onorati di poter dare questo supporto finanziario alla FEM, che ci studi in modo particolare questo fenotipo di vite che cresce in modo selvatico come una liana lungo le pendici del Baldo, che però ha una genesi tutta particolare. Adesso che sia in anzo o non sia in anzo saranno gli esperti a dirsi, perché lì c'è questione di sangue, proprio di DNA. Per cui è un progetto molto molto interessante, io mi sento doppiamente onorato di portare avanti questo impegno e do la mia piena disponibilità anche per il futuro a collaborare con tutti gli utenti. Grazie. E alla fine, scusate, vorrei ricordare in modo particolare Giorgio Rudari, che sono andato nel bosco assieme a visitare questo sito archeologico, e volevo dare il nostro pensiero alla fine anche da parte della confraternita. Grazie.
Volentieri. Grazie a Franco Franchini, grazie per lo sforzo che fa la confraternita, per questo investimento che voi avete deciso di fare e che va a indagare su anche la storia, no? E l'identità di questa. Dunque, Tiziano Tomasi, lui ha delle slide, mi hanno detto, Tiziano Tomasi, ricercatore della Fondazione Edmund Mach, e ci dà le slide, mi raccontano che i primi risultati della... No, niente primi risultati, sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa. Oh, diciamo, è giusto. Diciamo se riesco a
questo si sente, sì. Mi piacerebbe che venisse anche o qui che prendesse il microfono Francesco Penner e anche i due custodi della vite di queste viti, perché è grazie a questa storia che racconto è diciamo merito loro, no? Noi ci siamo quasi trovati per caso, quindi magari vi faccio una piccola premessa un po' del lavoro che abbiamo iniziato, e poi piano piano, ecco, nel prossimo anno probabilmente svilupperemo un po' tutte le scuole. Stasera ho sentito tante cose, ecco, che sono un po' imprecise. Dovete pensare che nella Bassa Vallagarina diciamo che c'erano questo gruppo di vitigni che si chiamavano ambrosche in dialetto, vigne brusche, vigne selvatiche. Erano la casetta, il lambruscone e la foglia frastagliata o l'enanzio, chiamato qui diciamo negli anni 90. Ecco, queste tre varietà abbiamo visto che con i profili del DNA, il convegno che abbiamo fatto l'anno scorso a novembre, un attimino ha evidenziato un po' queste cose, che molto probabilmente i genitori, diciamo, di questo gruppo di vitigni son delle viti silvestris. Ecco, per farvi capire cosa significa vite silvestre, dovete pensare che tutte le viti coltivate attualmente per fare vino sono vitis vinifera, cioè è la specie vitis vinifera. La silvestre è, diciamo, è sempre vitis vinifera, però è un gradino arriva prima, è come l'uomo di Neanderthal rispetto all'Homo sapiens, ecco, per rendere un po' l'idea, no? Cioè, quindi vi faccio vedere solo la particolarità di queste varietà. Ecco, vedete che per dire, qua. Vedete, qui abbiamo le due infiorescenze. Quella è un'infiorescenza maschile, c'è solo il fiore, questo è il fiore maschile, scusate. Quindi c'è solo l'infiorescenza maschile, c'è solo il polline praticamente. E poi c'è la vite femmina, quindi le silvestris hanno questa caratteristica, sono molto più antiche, dove adesso tutte le viti coltivate, perché l'uomo ha selezionato proprio queste varietà, sono ermafrodite, si autoimpollina, se vogliamo, comunque diciamo, per rendervi l'idea, questi stami qui sulla vite svinifera, il Merlot, il Cabernet, il Chardonnay sono molto più alti, quindi si autoimpollina. Vedete che invece sulla vite con fiore solo femminile gli stami sono quasi atrofizzati, c'è solo il pistillo, diciamo. Dove invece sulla maschile vedete che si evidenzia il pistillo è piccolissimo, quindi praticamente atrofizzato, e ci sono solo gli stami. Ecco, questa è la differenziazione grossa delle viti silvestri. Com'è? Sì, beh, dopo in natura ci sono tante piante che hanno il fiore maschile, però nella vite, che la vite che conosciamo, la vite coltivata, è ermafrodita il fiore, ecco. Allora, cosa, e parto da qui per farvi capire un po' tutto. Diciamo che al convegno di novembre ci hanno dato un po' l'incarico di indagare un po' sul pedigree di queste varietà, no? Quindi abbiamo visto che nel database mondiale, vi dicevo prima, si posizionano molto vicino alle silvestris queste varietà, specialmente in modo particolare l'Enanzio. Ma un'altra cosa bellissima che abbiamo trovato, che c'è una strettissima relazione molto probabilmente con una vite silvestre che avevamo in collezione, che abbiamo in collezione a San Michele, e dopo ecco il perché arriviamo ad Avio, e la Negrara Trentina. Ecco, allora, sicuramente abbiamo i genitori, diciamo, delle Nanzio. Una può essere è la Negrara Trentina, e l'altra è questa Vite Selvatica che avevamo in collezione, però dopo, cercando un po' nella storia, perché la collezione è stata fatta negli anni 90 da Attilio Scienza, ecco, abbiamo un po' indagato da dove veniva il materiale, e lì ecco che entra Francesco Pender, perché dico, lui era un po' il tecnico insieme a Francesco Ribolli, il tecnico di zona, e abbiamo chiesto un po' da dove venivano queste silvestri, e da lì è partita un po' tutta l'indagine di andare a vedere un po' dove erano queste piante. Ecco, io direi che passo la parola magari un attimo a chi un attimino l'ha conservata, l'ha scoperta, queste silvestri, queste viti, e poi magari andiamo avanti, dai.
Sì, buonasera. Già mi hanno presentato, sono tecnico viticolo nella zona qua della Bassa Vallagarina. Diciamo che sono un figlio adottivo di questa area qua, una ventina d'anni che ci lavoro, mi sono anche affezionato, e l'Enanzio non è un vino selvatico, c'è tutto ma non è selvatico. È un vino molto ben domesticato, questo per sottolinearlo, perché a volte sul termine selvatico si intende anche un po' degradante con fronte ai vini, invece l'Enanzio non ha caratteri selvatici. La vite selvatica potrebbe essere il genitore, un po' come il pastore tedesco, che è un cane fedele, sicuro, lo chiamiamo cane lupo, ma non c'ha nulla a che fare con il lupo selvaggio, paragone più o meno a quello lì. Allora, tornando all'Enanzio, per dire quanto si è adattato, poi lascio un po' anche alle storie, questa vite a questo territorio, non è infrequente trovare le viti prefilosseriche. Filossera ha fatto uno scempio in tutto quanto Europa, e vitigni prima del Novecento, sicuri, per cui il portainnesto non c'è, raccogli la radice, la stessa pianta, allevandola, che è quello che è sulla ceppo, ci sono, ma non è la singola pianta, le due piante conservate in giardino, sul muro della chiesa, perché sono protette anche dal Nostro Signore. Ci sono vigneti interi, qualche vigneto, qualche migliaio di metri. Questo è indice proprio di una varietà che ha subito l'addomesticamento da parte dell'uomo e si è adattata perfettamente a un'area, a un territorio che parte più o meno da Rovereto Sud e arriva fino a Casa Autostradale, Rovereto Sud per intenderci, a quello che può essere la chiusa di Ceraino. Questo un po' per dare l'indicazione di com'è. Allora, Giorgio, becchi un attimo così, mi corregge se sbaglio, adesso provo un attimino e vediamo fin dove riesco a dirla giusta. Fine anni 90 o 80, fine anni 80, c'è un progetto nazionale, credo, sulla ricerca delle varietà antiche, tra cui anche le viti silvestris. Allora, Attilio Scienza è di questo territorio, conosce anche Giorgio, abitava qui vicino, si conoscono bene, c'è questa cosa, e Giorgio ricorda che parlando con vecchietti, con gli anziani, con chi ha la memoria storica, c'erano le viti nei boschi, come diceva appunto il direttore Mattei prima. E dove sono? E allora è passato un paio di inverni? Sì? Un paio di inverni lungo questa valle a cercarle nel bosco e a cercare di individuarle. Questo materiale viene raccolto, portato in una collezione insieme al resto del materiale italiano. A distanza di 30 anni circa si rifà un'indagine, la maggior parte è disperso. Per fortuna Giorgio c'è ancora, e allora gli chiediamo se per favore può ritornare a portarci nei stessi posti e vedere se c'è ancora qualcosa. Allora, al tempo si è fatto degli articoli e si è messa anche una cartina sugli articoli, li cercate su vigne e vini vecchi, li trovate, con una cartina compass 1 a 20.000, 20-25.000. Allora, la cartina compass è lui, è il GPS, il TomTom di turno, più o meno potremmo dirlo così. Voi immaginate un bosco denso, con piante lianose, la via alba in dialetto, che è la vitis alba, quella che fa le liane, e riuscire a distinguere poi una vite che si comporta come una liana, una vitis silvestris, che è caratteristica di una via alba, non è proprio così automatico. Ecco, immaginate
le foto che abbiamo fatto, ecco, per capire dove sono.
Questo è per dare l'idea. Onestamente, se non c'era Giorgio da un lato e dall'altra parte anche Davide, che è qui, perché Davide? Perché poi quei boschi lì qualcuno li coltivava, qualcuno li aveva, e una sorta di rispetto, come si vuol dire, di coscienza proprio, c'è stata e la conservazione c'è. Una volta penso, ma perché lo sto facendo? Perché dopo 10, 15, 20 anni che hai raccolto il primo dato, che hai raccolto la prima, hanno fatto l'articolo, e passa 30 e sono qua a raccontarlo, per fortuna, con quello che ci riparte. E questo mi sento di ringraziarlo io personalmente, Giorgio, e anche Davide, per il lavoro che hanno fatto. Magari se vuoi raccontare un attimino come hai fatto a trovarla, volentieri, che sarebbe carina la cosa, perché è un po' particolare. Dai, proviamo.
Tutto è partito perché collaboravo con Scienza e Gheva, scusami se parlo un dialetto, ma la mi piace. Eccola, le territorio. Era partito che l'Università di Montpellier, che il professor Scienza era collaboratore, gli aveva dato una ricerca per vedere se i caratteri ampelografici delle vigne si manteneva precisi o se si scosteva, e dove si scosteva, se il freddo, se il caldo, tutte queste storie. E allora, discorrendo col professor Scienza, dico: orca, che sarebbe anche allenanzi o chi che? A dire la verità, era 10 anni che lavoravo in cantina sociale, anche a stretto contatto con l'allora enologo Remo Gatti. Conoscevo anche il Nereo Cavazzani, che veniva su per campioni e tutte queste storie. Dico, non se nanzi, io dico, bisognerebbe ammettere che lo drento cosita, perché il consta tutti i principi e le principesse, dico, del nord, ma no altri che dico reste con un pugno di moschea, capisci, mesadri, sì. Allora dico, anche per dargli una valutazione, e dice professore, bisognerebbe di trovare vigne selvatiche, vigne vecchie selvatiche, da scostare il discorso dell'Ambrusco Emiliano, portarlo, chi danno altri, dopo le carte, le burocrazie, i doc, i dic, tutte queste storie, le sarà altre robe, ma se è una fonte, allora mi sono messo a cercare, perché dove picco pendo i dis, e allora mi sono messo a cercare due inverni, perché non che se vuol foglia per cercare quelle robe lì, no. Bisogna sapere cosa ti cerchi, e allora il cervello ti aiuta tanto, è come un cacciatore quando va in montagna, il sasso al vede, ti no, ti vedi tutto, ma il cacciatore il sasso al vede, eccola. E in un par di inverni sono messo a buon di trovare tre, devo trovare due, gli abbato e via, perché era stato dato via i boschi da tagliare a uso censiti, e mi sono mancato per via, no. Ma una l'era un po' scondua, e dopo chiedevo anche a mio zio, che l'era cantoniere provinciale, dico, prova da che non c'ha, dico, sulla strada, si disguardo, drio la strada, se c'è qualcosa, ma la vigna le sta trovata nel bosco, e allora mettevo, triangolevo forse sulla cartina il posto dove pensavo che fosse sta, perché dalle altre parti che era senge, non che n'era vegetazione, no. In quel posto lì l'era anche un po' riparare, dico forse è là sulla diramazione del torrente Aviana di Prada Stua. Allora scominciò, mettevo il putelot che aveva 3 anni sulla strada, e la mia sposa da vedere in dove sono, da vedere di non passare in dove sono passato. E allora mettevo dei segni con dei stringoso di nylon, finché l'ho trovato. L'ho trovato, dopo l'ho tirato su, la camminava per una trentina di metri, fuori per il bordo, la tenteva sempre di nardrio la luce, come le logica. E l'ho tirato su, l'ho tirato si mancarpino, che allora l'era più fine, l'ho tacca lì e la della serangia, la serampega lì alla luce e la vegeta, e 35 anni lei che lo trova, e lei lì sempre la una domanda, niente, la domanda solo di essere rispettata, se che fosse sti collegamenti, che l'enanzi o il polerghe è un punto di forza, una bella partenza, meglio, sarebbe per me un regalo per la mia cantina, perché ho lavorato lì 40 e passa anni, sarebbe anche un motivo di coso, perché personalmente, a parte il palino, però sarebbe un bel regalo che faria. Ecco, tu chi, non so, se ho già messo qualcosa, ma no. Così ti allenato.